Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, cari amiche di Radio Maria, sono felice di essere con voi in questo nuovo anno. Ci siamo lasciati novembre scorso, non c'è stata la puntata di dicembre e adesso qua a gennaio ci ritroviamo ancora una volta. E stiamo facendo un cammino bello. Io ci tengo in particolare a salutare le persone che non dobbiamo mai dimenticarci, magari hanno vissuto con maggiore fatica questo tempo di vacanze appena passate, di questo periodo natalizio, perché è un momento in cui non è solo facile, perché in realtà il Natale non è facile, il fatto che Gesù entra come luce nelle tenebre e chiaramente noi siamo abituati a vedere questa festa come festa di dolcezza, di tenerezza, però ha anche degli aspetti molto duri, il fatto proprio che il Figlio di Dio non viene accolto, il fatto che subito si accenda attorno di lui la durezza e la violenza, e quindi non deve stupirci che questa buona notizia del Natale raggiunga quelle persone che particolarmente sono esposte alla sofferenza, perché a Natale se qualcuno di caro è morto, ci è mancato, lo sentiamo di più. Se a Natale ci sono delle divisioni in famiglia, molto di più. Se i bambini devono assistere a litigate anche il giorno di Natale, lo strazio è reso ancora più forte. Se una persona si sente sola, anzi è sola, e magari immaginatevi quelle persone che in questo momento sono all'ascolto, dovremmo pensarci e pregare anche per loro, queste persone malate e magari che il giorno di Natale nessuno è andato a trovarle e che l'unico conforto grande, intenso, profondissimo e che meno male che c'è, è stato quello proprio della voce, della radio, di Radio Maria, della preghiera, dei conduttori, dei programmi, della voce del Papa, della messa del Papa. Ecco, non dimentichiamole mai queste cose, cioè quanto è importante la radio e quante cose buone può fare. Bene, riprendiamo il nostro cammino e stiamo esplorando insieme questo secondo volume delle domande grandi dei bambini. Al di là appunto che questo libro edito da Idaca e realizzato da Don Andrea Leonardo e da me proprio per accompagnare la novità, i bambini con le loro famiglie nel cammino di preparazione alla comunione e con la voglia di coinvolgere tutta la famiglia, genitori e bambini, e poi anche con la voglia di regalare a loro delle immagini belle e regalare a loro delle risposte alle loro domande vere. Anche questa domanda, la domanda della puntata di questa sera, è: ma Adamo è esistito veramente? Ecco, di fronte a questa domanda, che la prima cosa che dobbiamo dire è che è una domanda che mette in difficoltà genitori e catechisti, perché da un lato c'è la Genesi, la parola di Dio, con la sua serietà, e non c'è la possibilità di dire no, è una burla. Però dall'altro c'è tutto l'amore che i bambini hanno per la scienza, per l'evoluzione, per l'uomo primitivo e tutto. Allora conciliare quello che ad esempio hanno imparato a scuola con questa parola della Bibbia, in che senso la Bibbia di Genesi, cosa dice di vero, cos'è la verità della Bibbia su questo punto, ecco, bisogna trovare il modo di spiegarlo e raccontarlo ai bambini, ed è quello che abbiamo provato a fare nel libro e proviamo anche questa sera a fare. Vi ricordate, io do il numero della pagina, leggo la parte scritta nella quale io mi rivolgo ai bambini, quindi io mi rivolgo loro e chiaramente poi, visto che chi ascolta sono degli adulti, commento ecco un po' argomento la scelta di spiegare così la cosa ai bambini, e poi andando avanti leggerò anche la parte realizzata da Don Andrea Leonardo, in cui Don Andrea si rivolge ai genitori sugli stessi argomenti. Pensate che bello, cioè, il fatto che con questo libretto a casa la famiglia si trova su uno stesso libro a riflettere sulle stesse cose, che sono quelle che i bambini affrontano nel gruppo di catechismo preparandosi alla comunione. Siamo a pagina 32, ma a pagina 30 e 31 potete vedere una illustrazione che possiamo dire originale, che commenteremo, è quella che già nel primo libro avevate visto, cioè di spalle Dio Padre, luminoso, luce, di fronte il figlio, c'è questo abbraccio tra padre e figlio, e nel cerchio di fuoco di questo abbraccio, che è lo Spirito Santo, l'amore del padre per il figlio, del figlio per il padre, in mezzo c'è l'universo. La novità in questo disegno originale, vi ripeto, è che si vede la mano del padre che con una sorta di compasso va a toccare l'inizio dell'universo, cioè come un'esplosione, quella del Big Bang, e da lì è come se stesse scrivendo dentro la materia le leggi della materia. Ma andiamo con ordine. Siamo a pagina 32. Cari bambini, voglio ora parlarvi del primo libro della Bibbia, la Genesi. Ve ne voglio parlare perché troppe volte mi è capitato di vederlo trattare in modo banale, come se fosse meno prezioso di una fiaba di poco valore. In realtà abbiamo visto che le fiabe ci dicono cose assolutamente vere su come è fatto l'uomo, sui suoi pregi, sui suoi difetti, sulla vita, sulla morte. Noi amiamo le favole perché sono vere. Io su questo torno sempre, cioè coi bambini ricordo la verità delle fiabe, cioè le fiabe dicono sempre cose vere. Ci sono degli elementi fantastici, ma la fiaba è un veicolo di verità. Poi certamente, vedete, adesso andrò avanti nella lettura, bisogna dire subito chiaramente che Genesi non è una favola, però è fondamentale far capire che un testo non scientifico come la fiaba dice cose vere. Vi faccio l'esempio che avevo già fatto l'anno scorso, la favola della volpe e dell'uva è una favola che dice una verità che descrive il presente. Quando le persone non riescono a raggiungere delle cose che desiderano tantissimo, pur con tutti i loro sforzi, facilmente cominciano a disprezzare quelle cose, a dire che non sono mature, che non la volevano veramente e a disprezzarle. Non è questa forse una verità sul cuore dell'uomo incline al male, ecco, diciamo, che vale e varrà sempre per tutta la vita? Bene, la favola è più attuale del giornale che è uscito questa mattina. La favola è vera. La favola, anche se non è scientifica, non c'è nessuna volpe che parla, rimane un fonte di verità e di conoscenza. Quindi non c'è solo la conoscenza col metodo scientifico. Importante ricordare queste cose ai bambini. Il libro della Genesi, però, è più vero e più profondo della più stupenda delle fiabe. Tutti gli scienziati di cui vi ho parlato nel primo libro lo sapevano. Anche Copernico ammirava la Genesi, anche Galilei la amava, anche Newton la leggeva con rispetto. E lo stesso George Edward Lemaître, il prete scienziato che è all'origine della teoria del Big Bang, la pregava e meditava. Ecco, è importante far capire e fare proprio, facendo i nomi, di elencare tutti gli scienziati che avevano questo rapporto di venerazione nei confronti di Genesi. Genesi era ammirato dagli uomini che sono veramente i nostri bambini, quando vanno a scuola, nomi che imparano a conoscere di grandi scienziati. Quale bambino alle elementari e medie non parla di Copernico, Galilei, Newton? Bene, ecco, noi sappiamo, bisogna dirglielo, che questi scienziati erano rispettosissimi nei confronti della Genesi, lo vedevano come un testo che conduceva e dava delle verità, pur non essendo un testo scientifico. Andiamo avanti. Genesi è più profonda del mare, Genesi è più luminosa del sole, Genesi parla delle cose che ci interessano di più, bambini. Ci parla della vita e della morte, dell'inizio di tutto, del bene e del male, della libertà, della fiducia e del tradimento. Usa delle immagini poetiche ed è per questo che riesce sempre a parlare al cuore dell'uomo di ogni tempo. Dio, ispirando i poeti del popolo di Israele, ci ha regalato questo libro che Gesù conosceva, amava e commentava. Se avete capito che bisogna trattare con grande rispetto tutte le favole, Genesi non è una favola. Deve essere da voi difesa e custodita ancora di più, perché è l'unico libro che parla di verità di cui non parla nessuno. Ecco, adesso vengo a voi ascoltatori. Ho letto quello che è pagina 33, come mi rivolgo ai bambini. Perché rivolgersi così ai bambini? Perché noi dobbiamo considerare che Genesi è un testo che o in famiglia, o a scuola, o è già ridicolizzato. Cioè, quando si parla di Genesi, di Adamo ed Eva, della creazione, l'istinto in questo mondo che ci circonda è prenderlo in giro. Quindi far capire che da tutti i punti di vista questo è un testo che parla di cose fondamentali sulla vita e di cui non parla nessun altro testo, e anche se non è scientifico dice delle cose vere, molto di più di una favola, e dire che non si può amare Gesù e non amare Genesi, perché Gesù conosceva, amava, leggeva e conosceva le storie della Genesi, capite? Abbiamo messo in cassaforte Genesi, l'abbiamo trasformata in un tesoro prezioso che i nostri bambini devono guardare con questi esempi, prima di tutto con ammirazione. Prima di parlare di Genesi bisogna, come dire, difendere Genesi e far vedere quanto è importante questo libro, cioè dire che è un testo meraviglioso. Andiamo avanti. Vediamo allora adesso quali sono le cose più importanti che Dio ha voluto insegnarci con questo libro. Dio non ha creato la realtà tutta d'un colpo, come una specie di grande mago Merlino, ma ha scritto dentro la materia leggi matematiche che sono anche leggi del suo amore. Ecco perché nel disegno, girando la pagina, vedete Dio Padre che con le sue dita scrive le sue leggi all'inizio della vita dell'universo. Vedete quanto è importante, questo è un concetto fondamentale dal punto di vista della catechesi, da trasmettere ai bambini. Dio non è mago Merlino, la creazione non è avvenuta come mago Merlino, bidi-bidi-bidi-bu, pum, la giraffa, bidi-bidi-bidi-bu, rinoceronte, no. La creazione significa che Dio ha pensato, voluto e amato questa creazione e quindi ha inserito il Dio creatore anche le leggi dello sviluppo della creazione e, vado avanti, Dio, ci insegna Genesi, ha creato e continua a creare, tiene in vita tutto ciò che esiste. In questo momento tu stai leggendo perché Lui c'è, Lui vuole che tu ci sia, Lui ama la tua vita. Proprio ora tutto può esserci e stare in piedi perché Lui ama la realtà e la vuole. Anche questa verità troppo poche volte è raccontata ai bambini. Noi abbiamo l'idea della creazione come un'accensione di un motore e via. No, Dio ha scritto le leggi dello sviluppo, crea e continua a creare a ogni secondo e a tenere nell'esistenza. Cioè Dio è creatore, cioè crea e continua a creare e a fare esistere. Senza il suo pensiero e il suo amore, insieme, da dire ai bambini, pensiero e amore tengono su tutte le cose. Tutte le cose ci sono, io ci sono, voi ci siete, adesso tutte le onde radio, i potenti mezzi che diffondono queste onde radio, il vostro orecchio, le persone che stanno ascoltando, la macchina su cui state guidando, il camion, saluto i camionisti carissimi che stanno guidando, il letto in cui vi trovate, la poltrona in cui vi trovate ad ascoltare, l'apparecchio radio, tutto esiste e c'è. E sta nell'esistenza perché Dio lo pensa e lo ama, e in particolare al vertice di tutto l'uomo, che è l'unico in grado di parlare e di pregare Dio, che meraviglia. Ecco, una visione corretta della creazione. Vado avanti, siamo a pagina 34. Dio non ha creato l'universo e poi lo ha abbandonato a se stesso, o a leggi che ha messo dentro alle cose una volta per tutte. Queste leggi che noi vediamo nella realtà, nella rotazione dei pianeti, nelle orbite silenziose, nelle leggi della fisica, sono tutte espressioni della volontà di Dio che in questo istante desidera che tutto esista. Una canzone dice che le cose trasparenti sono le più resistenti. Effettivamente il pensiero non lo vediamo, ma dal pensiero dipende tutto. L'amore non lo vediamo, ma cosa sarebbe una vita senza amore? L'amore e il pensiero sono realtà trasparenti, invisibili, eppure fondamentali. Il pensiero e l'amore di Dio tengono in vita tutte le creature istante per istante in modo ordinato. Ecco, questa cosa della invisibilità, chi conosce i bambini sa che è una delle prime domande. Ma come mai Dio non lo vedo? Ecco, fargli capire che le cose più potenti della vita non si vedono, i pensieri non si vedono. Non si possono vedere i pensieri, eppure ci sono, e come se ci sono? Non si potrebbe pensare la vita appunto senza pensiero, i pensieri segretamente fanno andare avanti il mondo, oppure l'amore mica si vede, noi vediamo delle manifestazioni dell'amore, ma l'amore come questo legame che lega le persone, questa intenzionalità, questa volontà, ma come si fa a vedere? L'amore della mamma non è manifestato solo dalle cose che fa per il figlio, esiste a prescindere e viceversa l'amore del figlio per la mamma. Ai bambini far capire che l'amore e il pensiero sono realtà potentissime, ma invisibili, allora dico loro, figuratevi l'amore e il pensiero di Dio. Se i nostri sono invisibili, i suoi sono super invisibili, però sono così potenti da far esistere le cose. Loro lo capiscono. Ecco, posso dirvi, se glielo dici così, lo capiscono. Quindi bisogna stare attenti anche a come si dicono le cose. Cioè, far capire, che fargli vedere che i pensieri e l'amore non si vedono. E far capire che anche Dio ha i suoi pensieri e il suo amore, che sono, quindi non si vedono, però i suoi sono così potenti che fanno e tengono in esistenza tutte le cose che ci sono. Vado avanti a pagina 35. Stiamo leggendo il libro Le domande grandi dei bambini, il volume 2, e sto leggendo la parte in cui io mi rivolgo ai bambini, quindi quando leggo, sentite, io parlo, rivolgendomi loro. Vi faccio un esempio, bambini. Se noi guardiamo con un microscopio elettronico i fiocchi di neve, scopriremo che non c'è un fiocco uguale ad un altro, ma soprattutto, come potete vedere nella fotografia qui sotto, ogni fiocco di neve è un gioiello unico e irripetibile. Durante una nevicata piovono dal cielo miliardi e miliardi di questi gioielli, la cui bellezza è per noi invisibile, ma è voluta e curata dal pensiero e dall'amore di Dio. Lo capiamo dalla perfezione strabiliante delle forme geometriche, dall'armonia. Dentro la realtà, dentro ogni cosa che esiste, c'è questo amore, questo pensiero di Dio che fa esistere in questo istante ogni cosa. Ecco, come avete immaginato nel libro, pagina 35, c'è questa fotografia stupenda di un fiocco di neve ingrandito al microscopio elettronico. È impressionante, un gioiello meraviglioso. E raccontare ai bambini la verità, cioè dire che in una nevicata da questo cielo cadono miliardi, miliardi, miliardi di questi gioielli unici e irripetibili che hanno una forma stupenda, loro vedono subito questa forma geometrica così articolata ed è invisibile ad occhio nudo, beh, capiscono immediatamente che dietro c'è un pensiero e c'è un amore, ed è il pensiero e l'amore di Dio che vuole e tiene all'esistenza tutte le cose, anche quelle che noi non vediamo, che pure nel piccolo sono perfettissime. E quando anche ai ragazzi più grandi, non solo ai bambini, faccio vedere delle immagini di questi fiocchi di neve, ne ho parecchie nel mio computer, beh, sempre la reazione è uno stupore, perché veramente, se immaginiamo che questi fiocchi di neve fossero dei diamanti, diventano dei gioielli che qualunque donna vorrebbe avere, perché di una bellezza, di una complicatezza, di una perfezione geometrica. E visto che, attenzione, i nostri bambini vanno a scuola e sono abituati a fare le figure geometriche, è bello dirgli: guarda, tu fai questi triangoli, ma guarda che questi triangoli dentro la realtà che Dio pensa e vuole sono molto più complicati, sono molto più unite ad altre forme e danno queste cose meravigliose come un fiocco di neve. Spesso mi sono sentito chiedere: ma i 7 giorni della creazione sono veri? Ecco, non sono sicuramente giorni di 24 ore. Questo sarebbe interpretare il testo di Genesi scientificamente. La verità che capiamo però è questa: il progetto di Dio è un progetto paziente, è un processo graduale. Dio sa attendere. Dio non sostiene solo le cose che in questo istante esistono, ma ha fatto lo stesso per tutto lo sviluppo dell'universo, attraverso cicli lunghissimi di milioni di anni. La verità che Genesi ci insegna è che Dio ha preparato con cura l'universo, scrivendo dentro di esso le leggi del suo sviluppo. Facciamo allora a questo momento un momento di pausa, così lasciamo un po' sedimentare le cose che abbiamo detto. Prendiamo il nostro cammino, stiamo affrontando la domanda dei nostri bambini, però dobbiamo essere sinceri che è anche la nostra. Ma Adamo è esistito veramente e stiamo affrontando prima come parlare ai bambini del libro di Genesi. Abbiamo detto che Genesi, il punto fondamentale, dice cose non vere, verissime, su chi è Dio, sull'uomo, su come l'uomo possa salvarsi, su come l'uomo possa conoscere il bene e il male, e che questo testo dice cose vere anche se non è un testo scientifico. E allora dobbiamo aiutare i nostri bambini, e anche noi a volte, a capire in che senso è vero, sono vere le cose che il testo di Genesi ci dice, quando parla, non so, dei sette giorni della creazione, quando parla di Adamo ed Eva, eccetera, eccetera. Allora, per arrivare, ecco, a rispondere alla domanda del nostro bambino. Abbiamo visto, prima della pausa, in che senso i sette giorni della creazione sono veri. Siamo a pagina 36 del volume 2 delle domande grandi dei bambini, vado avanti con la lettura. Un'altra verità che Genesi ci insegna è che l'uomo è stato voluto da Dio, e voluto come il dono più prezioso di tutto l'universo. L'uomo è stato voluto e pensato per primo da Dio, e quindi tutto quello che è stato creato per lui. Ma l'uomo viene anche dopo di tutto. Dio si è riservato per ultima la creatura più preziosa. Per Dio le montagne sono bene, il mare è bene, le stelle sono bene, per Dio i nostri meravigliosi animali sono bene, dell'uomo invece Dio ha detto che è molto bene. Cosa abbiamo fatto qui? Vedete, nello spiegare ai bambini, io in poche parole, non è che sto a dire ci sono due racconti di creazione dell'uomo, perché in Genesi ci sono due racconti di creazione. In un racconto l'uomo viene subito, nell'altro viene dopo di tutto. Allora dico che, visto che gli autori che hanno scritto Genesi ispirati da Dio, mica erano degli sciocchi, vogliono dire che l'uomo è proprio è il primo, nel senso che non c'è niente di più prezioso, è stato che tutto quello che è stato creato per l'uomo. Ma nel racconto dove si dice che l'uomo viene dopo di tutto, vuol dire che Dio si è riservato per ultima la creatura più preziosa. Don Andrea usa l'immagine, alcuni nella pizza come fanno? Mangiano prima i bordi e poi tengono il pezzettino più buono centrale alla fine. Ecco, Dio si è riservato per ultimo l'uomo. Quindi nei racconti di creazione dove si dice che Dio crea l'uomo prima di tutto oppure dopo tutte le altre cose, vuole dire, non è un racconto scientifico, ma sta dicendo questa verità incredibile, sia che l'uomo tutto è stato creato per l'uomo, ma anche che l'uomo viene dopo di tutto perché Dio si è riservato l'uomo come la creatura più preziosa. È importantissimo dire questo ai bambini, dire che per Dio ogni creatura è bene. Le montagne sono bene, il mare è bene, le stelle sono bene, gli animali, pensate quanto i bambini impazziscono di amore per gli animali, dire che sono bene, dobbiamo dirlo, il tuo cagnolino è bene, il tuo gattino è bene, il tuo cavallo è bene, tutto è bene, però Dio dell'uomo dice che è molto bene. Dio dice che l'uomo è una creatura speciale, al di sopra delle altre, perché l'uomo è l'unica creatura che Dio ha scelto per sé, per poter dialogare con lui. Ecco allora che torniamo, pagina 38, a quanto avevamo detto nel primo libro. Tra l'ultimo animale e il primo degli uomini c'è dunque un salto altissimo, e quel salto è dovuto all'intervento diretto di Dio. Dio ha creato una creatura capace di amarlo, una creatura libera, talmente libera che l'uomo può decidere se amarlo o meno. Vi ricordate quando dicevamo proprio questo salto tra l'ultimo animale e il primo degli uomini? Vedete come nel libro noi torniamo a quelle conoscenze che i bambini acquisiscono a scuola. Cioè l'evoluzione, ne parlano tanto, quindi far capire che tra l'ultimo animale e il primo degli uomini c'è questo salto immenso dovuto a un intervento di pensiero e di amore di Dio che ha creato l'uomo capace di un rapporto speciale con lui. L'uomo è libero, cioè è addirittura libero di amare o di rifiutare Dio. Vado avanti con la lettura, pagina 38. Ricordate quel triangolo con la punta verso l'alto, con all'interno la L minuscola, che voleva dire la libertà dell'uomo che cerca Dio, con il culto dei morti, con la poesia, con l'arte, con la scienza, con la musica, con la filosofia, con la religione? È la libertà che rende l'uomo così diverso da tutti gli animali. Sicuramente nel grandissimo salto tra l'ultimo animale e il primo uomo c'è l'intervento diretto di Dio, un intervento di intelligenza e di amore, di sapienza e di forza. E allora a pagina 39 veniamo alla risposta alla domanda del nostro bambino. Ma Adamo è esistito veramente? bisogna veramente, è una domanda importantissima, e bisogna tenere tutto assieme, cioè il fatto che Genesi è rivelazione, quindi ci dice delle cose vere, però noi abbiamo una ragione, quindi dobbiamo intendere, perché nel momento in cui tu prendi Genesi e lo interpreti come un libro storico o come un libro scientifico, è lì che cominciano i drammi e i danni. Lì veramente noi diventiamo e ci copriamo di ridicolo. Però anche se non è un testo storico e scientifico, il testo di Genesi intendo, noi non possiamo non ricordare che questo testo è vero. E allora dobbiamo dire in che senso Adamo è vero. Ai bambini provo a spiegarlo così. Pagina 39. Il primo uomo è stato pensato, voluto, amato fin dal primo momento da Dio. Il nome Adamo, invece, ci aiuta a capire un'altra verità. In ebraico terra si dice Adamah. Adamo è un nome usato dalla Genesi per dirci che l'uomo viene dalla terra. C'è un legame profondo tra noi e il mondo degli animali. Certamente quest'uomo viene anche dalla terra, è fatto di terra, è legato in qualche modo al mondo degli animali. Genesi spiega questa verità proprio con il nome del primo uomo, Adamo, che vuol dire terroso. Ancora oggi, il fatto che almeno 3 volte al giorno dobbiamo mangiare per non svenire, ci ricorda che senza questa terra, senza questa materia messa dentro, non possiamo stare in piedi, non possiamo pensare, non possiamo amare. Quindi Adamo non è un nome proprio come i nostri, è un nome usato per dirci una cosa vera e fondamentale sul primo uomo che Dio ha voluto. Noi, che da Dio abbiamo avuto il dono più grande, quello di poter parlare con Lui, di poterlo cercare, di poterlo amare, di poterlo pregare, allo stesso tempo, come tutti gli altri animali, almeno 3 volte al giorno dobbiamo mangiare. Ecco il punto fondamentale. Adamo, c'è un primo uomo, voluto da Dio, pensato, amato da Dio, dove c'è l'intervento diretto di Dio, ma Genesi con Adamo ci dice qualcosa, una verità fondamentale, che l'uomo è legato al mondo degli animali, cioè è terroso, effettivamente viene dalla terra, ha bisogno di questo legame con la terra, ha bisogno di mangiare, viene anche da quel mondo lì. Però noi, nonostante questa terrosità, abbiamo avuto da Dio il dono più grande, quello di poter parlare con Lui, di poterlo cercare, di poterlo amare, di poterlo pregare. Vedete, allora, in questo modo, spiegandolo, noi riusciamo a trasmettere ai nostri bambini la venerazione per Genesi, come un testo grandissimo che ci aiuta a dire cose vere su Dio e sull'uomo. Andiamo avanti, pagina 40. Anche quando i vostri genitori o il sacerdote durante la messa vi leggono il racconto di Genesi in cui si dice che la donna viene dalla costola dell'uomo, non stanno dicendo una cosa scientifica, ma dicono comunque una cosa assolutamente vera. Voglio interrompo un attimo, non trovate anche voi che quando c'è questo racconto della costola, tutti facciamo finta di niente, ci sentiamo a disagio, perché non sappiamo che cosa dire di vero, in che senso è vero, che cosa ci sta dicendo di verissimo ancora oggi su questo testo, e quindi ci sentiamo un po' a disagio, perché evidentemente non possiamo credere che è un testo scientifico, che racconta come sono andate le cose scientificamente, perché non è così. Ma in che senso però questo testo ci sta dicendo delle cose vere su Dio e sull'uomo? Ecco, allora andiamo avanti. Questa bellissima immagine poetica ci dice che la donna non è presa dai piedi come se fosse inferiore all'uomo, non è presa dalla testa come se fosse superiore all'uomo, è presa invece dal fianco. Le costole sono sui lati dell'uomo, a destra e a sinistra, per dire che la donna è una compagna a fianco dell'uomo, con lo stesso valore dell'uomo. Infatti, per avere la pienezza dell'umanità, bisogna guardare insieme l'uomo e la donna. Ecco perché in Genesi leggiamo, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Bellissimo, no? Cioè, io quando ho sentito per la prima volta Don Andrea dire questa cosa, come dire, si dice in francese, chapeau, tanto di cappello. ho capito veramente che lui stava intelligentemente prendendo da una dalla sapienza ebraica di un rabbino, dando veramente una spiegazione molto che una fonte di verità. La donna è allo stesso livello dell'uomo, è a fianco dell'uomo, quindi quando il rapporto con la donna va male si dice che è una spina dal fianco è presa, è una compagna allo stesso livello, non è né sopra né sotto. E è fondamentale perché diciamo in Genesi leggiamo che a immagini di Dio li creò, maschio e femmina li creò, maschio e femmina insieme restituiscono l'immagine di Dio. Andiamo avanti nella nostra lettura, siamo a pagina 41. Come avrete certamente ascoltato tante volte, Genesi dice anche che il mondo è stato creato in 7 giorni. E che Dio si è riposato nel 7° giorno. Questo 7° giorno è l'unico che ha un suo nome, perché è il giorno della festa, il sabato, a ricordarci che il lavoro, che pure è importantissimo, senza la festa diventerebbe velenoso e ucciderebbe l'uomo. Anche qui Genesi, parlando di 7 giorni, non usa un linguaggio scientifico, ma dice una cosa vera per gli uomini di tutti i tempi. Il tempo non è solo denaro, il tempo è anche festa, riposo e bellezza. Voi e i vostri genitori avete bisogno di un tempo nel quale poter ringraziare per la creazione, per gli animali, per la vita, un tempo in cui possiamo parlarci e conoscerci fra noi, un tempo in cui giocare con papà e mamma e soprattutto un tempo in cui ascoltare Dio e parlargli. Ecco la verità di questo unico giorno che ha un nome, gli altri no, i giorni del lavoro. L'unico giorno che ha il nome è il giorno della festa e Dio comanda di festeggiare, dovrebbe venirci spontaneo, invece no. Noi siamo invece trascinati e tendiamo a fare del nostro, il nostro Dio diventa il denaro, il tempo è denaro. No, il tempo è anche il tempo della festa, il tempo in cui noi guardiamo alle cose meravigliose, guardiamo alla creazione, guardiamo anche al lavoro delle nostre mani, lo contempliamo, soprattutto il tempo in cui preghiamo Dio. Ecco allora la verità non scientifica ma assolutamente vera. Cosa resta della vita se la vita diventa tutto lavoro? E dove non c'è più spazio per la contemplazione, per la festa, per le relazioni umane. Una schiavitù orrenda. Ed è quello che succede a molti, molti uomini, che a volte sono quasi schiavi moderni, cioè gli è imposto di vivere così. Cioè gli è imposto dall'esterno, con il ricatto dello stipendio, l'impossibilità di vivere la famiglia. Guardate quanto è attuale questo testo di Genesi. Allora, vedete, è importantissimo, lo ribadisco ancora una volta, aiutare i nostri bambini a guardare con tanto, tanto rispetto questo testo che dice cose vere, anche se non sono cose scientifiche. Io so che sono un ripetitore, che ripeto sempre le stesse cose, ma è fondamentale la ripetizione, perché è l'unico modo che abbiamo perché le cose ci entrino, concetti importanti ci entrino nel cuore e nella mente. Bene, allora, questo, una pagina 41, si conclude la parte in cui io mi rivolgo ai bambini, lasciamo un momento di pausa con della bella musica e poi riprendo e vi leggerò quelli che sono gli interessantissimi spunti che Don Andrea fa ai genitori per parlare con i genitori delle stesse cose di cui io ho parlato ai loro figli. Facciamo un momento di pausa. Cari amici e amiche di Radio Maria, siamo all'interno della trasmissione Le domande grandi dei bambini, la puntata sono questi 3 libri che insieme a Don Andrea Leonardo, io sono padre Maurizio, abbiamo scritto proprio per accompagnare la famiglia, bambini e genitori, nel cammino di preparazione alla prima comunione. E quindi c'è la parte in cui io mi rivolgo direttamente ai bambini, che abbiamo letto e commentato nella prima parte di questa puntata, rispondendo alla domanda di un bambino che una volta mi chiese: ma Adamo è esistito veramente? E quindi un po' abbiamo parlato di Genesi, della grandezza di Genesi, come Genesi è un testo che dice cose assolutamente vere su Dio, sull'uomo, sulla salvezza, sul bene, sul male, su cose di cui non parla nessuno, con un linguaggio poetico, e pur non essendo un libro scientifico e storico, è un libro assolutamente vero, quindi guardarlo con ammirazione. Abbiamo detto come grandissimi scienziati l'hanno letto, amato, pregato, rispettato, anche questo è importante da dire, e abbiamo fatto vedere come alcune cose dette nel libro di Genesi, in che senso dobbiamo intenderle vere, cioè in che senso sono veri i sette giorni della creazione, in che senso è vero che la donna è presa dalla costola, cosa vuole dirci, in che senso c'è questo settimo giorno del sabato, insomma questo è quello che abbiamo affrontato. Ora, la novità di questi libretti è che una parte scritta un po' più piccolina, dove Don Andrea parla delle stesse cose ai genitori di questi bambini, quindi l'ideale è che questi bambini si trovano a casa con il loro libro, dopo aver fatto un incontro di catechesi, e visto che è un libro che si fa leggere, si fa sfogliare, viene sfogliato anche dai genitori, e vedendo una parte rivolta a loro, è molto probabile, anzi abbiamo visto già che funziona così, che i bambini leggono anche la parte rivolta ai genitori e viceversa i genitori leggono con grande gusto la parte rivolta ai loro bambini, perché sono interessati di sapere che cosa i bambini fanno a catechismo. Siamo a pagina 42 e, come ho detto, appunto è il primo, potremmo dire, input, il primo suggerimento che che Don Andrea dà ai genitori. Cari genitori, i racconti della Genesi sono i testi più importanti nella storia dell'umanità, prima dei Vangeli. Pensate solo al fatto che senza il primo capitolo di Genesi, che d'ora in poi chiameremo Genesi 1 per distinguerlo dal secondo, che chiameremo Genesi 2, non avremmo il riposo settimanale. Quel capitolo, con l'invenzione del sabato, del settimo giorno, ha fatto sì che anche chi non crede possa oggi riposarsi dopo aver lavorato tutta la settimana. È stata la cultura ebraico-cristiana a donare la domenica al mondo, un giorno su sette di riposo. Anche i diritti dell'uomo nascono dall'annuncio che gli uomini sono tutti a immagine di Dio. Il richiamo al Dio creatore è chiaro nella dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776, che viene prima dell'analoga dichiarazione dei diritti francese. Tali racconti sono un dono che ci ha fatto il popolo ebraico. Gesù ha riconosciuto vera la pretesa del popolo ebraico di aver ricevuto una rivelazione di Dio in quei testi meravigliosi. Chi offende quei racconti offende il popolo ebraico, mentre noi cristiani lo amiamo anche a motivo del dono meraviglioso che ha fatto al mondo di questi testi. Il popolo di Israele ha subito intuito che se Dio non avesse creato il mondo non esisterebbe alcuna speranza per l'uomo. Nessun Dio potrebbe guidarci con la sua provvidenza se non avesse prima creato la vita. Israele, che aveva esperienza della provvidenza di Dio, non ha avuto dubbi. L'universo intero non esiste per caso, bensì l'amore di Dio lo ha voluto. Anzi, l'uomo ama ed è libero perché è immagine di Dio, che ama ed è libero. L'amore e la libertà non emergono per caso nella storia dell'universo alla comparsa dell'uomo, ma precedono la creazione stessa. Bellissimo. Proprio, se voi ci pensate, guardate, è importante parlare ai genitori da adulti. Quante volte un po' noi preti rischiamo di parlare sempre in modo un po' paternalistico, un po' infantile, dare invece ai genitori, ai nonni, agli zii di questi bambini degli elementi, far capire che attraverso Genesi è entrato questo concetto fondamentale del riposo settimanale, del giorno di riposo, del giorno di festa. Poi far notare come addirittura la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America, che precede la dichiarazione francese, il richiamo al Dio creatore è evidente, bellissimo. Far capire come noi siamo totalmente innestati col popolo ebraico, non possiamo staccarci dal popolo ebraico, perché Gesù apparteneva a questo popolo e disse che tutto ciò che era scritto nell'Antico Testamento rimane valido, solo che lui è venuto a compierlo, a perfezionarlo. Quindi capiamo bene come è importante, come noi guardiamo con ammirazione e rispetto questo libro della Genesi. E poi, con grande acutezza, Don Andrea fa vedere delle immagini. La prima dice così, un'immagine di Franz Marc, Genesi. La troviamo al Museo di Arte Moderna MoMA a New York, Ed è un'immagine un po' confusa, e la didascalia dice così: alcuni artisti hanno rappresentato la creazione senza rappresentare Dio, come ha fatto Franz Marc in questa sua opera. Quindi la prima immagine che fa vedere è una creazione senza Dio, dove Dio non c'è. Ecco. E un altro grande Escher fa la stessa cosa, fa una creazione ma dove non si vede il creatore. Andiamo avanti a pagina 43 con il secondo suggerimento dato dal nostro Don Andrea. Per capire i testi di Genesi bisogna capire innanzitutto che essi non sono né testi mitologici né testi scientifici, sono dei testi invece demitizzati. Israele ha spogliato i racconti di creazione dei popoli vicini dai loro tratti mitologici, a partire dalla fede nell'unico Dio. Ad esempio, nel racconto di Genesi il sole non è più una divinità, come era presso gli antichi egizi. Il sole è detto semplicemente la grande luce. A partire da questa affermazione ogni astronomo ha il diritto di studiare il sole, poiché esso è solo una realtà creata. Il sole è stato demitizzato dai racconti biblici. Un maestro ebreo, Dante Lattes, ha scritto con grande saggezza che Genesi è un testo prescientifico. Anche se gli ebrei del tempo non potevano avere ancora le conoscenze scientifiche che abbiamo oggi, tuttavia quel testo ha aperto la via alla scienza. Vedete quanto è importante questa cosa? Cioè, il testo di Genesi ha demitizzato il mondo. Prima tutti credevano che il mondo fosse pieno di dei, tutti i popoli, il sole, un Dio. Bene, credendo nel Dio unico, vivo e vero, il popolo di Israele spoglia il mondo di divinità, non sono più, e quindi in questo senso crea il presupposto per un'indagine scientifica. Non ci sarebbe stata la ricerca scientifica se non c'è la ricerca scientifica in quei luoghi in cui noi crediamo che il sole sia una divinità o gli astri siano una divinità. Non dobbiamo mai dimenticarle queste cose. Don Andrea va avanti. Chi legge alla lettera la Genesi sbaglia. Ad esempio, sbaglia chi ritiene che per la Bibbia il mondo sia stato creato veramente in 7 giorni. Infatti esistono 2 diversi racconti di creazione, Genesi 1 e Genesi 2, l'uno attaccato all'altro. Il fatto che gli ebrei abbiano conservato queste 2 versioni, l'una a fianco dell'altra, ci fa subito capire che quei testi non vanno presi alla lettera, ma solo se visti insieme permettono di cogliere l'enorme e vero messaggio della Bibbia sulla creazione. Ad esempio, nel primo capitolo l'uomo è creato per ultimo, vengono create prima le piante, poi gli animali, poi l'uomo e la donna insieme solamente nel 6° giorno. In Genesi 2 invece non solo non figurano nemmeno i 7 giorni, ma ancora di più, l'uomo è creato per primo, poi vengono le piante, poi gli animali, infine la donna. Se Israele avesse voluto darci una cronologia precisa, avrebbe cancellato uno di questi 2 capitoli che scandiscono il tempo in maniera così diversa se presi alla lettera. Cioè, Don Andrea ci fa capire a noi adulti che già gli ebrei, nel come l'hanno scritto, ispirati da Dio naturalmente, colgono il fatto che non stiamo parlando di un libro storico che vuole dirci le cose come sono andate, perché già racconti di creazione dell'uomo sono 2, uno attaccato all'altro, e in uno l'uomo viene per primo, viene dopo tutto, e in un nell'altro l'uomo viene creato prima di tutto. Evidentemente la verità che viene data non è una verità storica, una verità scientifica, ma è una verità assoluta sull'uomo e sull'esistenza dell'uomo. E allora la seconda immagine che ha messo Don Andrea è presa dalla Cappella Sistina, Michelangelo, con questa didascalia. Altri artisti, vi ricordate, prima avevamo visto gli artisti che raffiguravano la creazione senza Dio, altri artisti hanno provato a raffigurarlo per dire che tutto ciò che esiste nasce dalla sua libertà e dalla sua bontà, come ha fatto Michelangelo nella volta della Cappella Sistina, in particolare quello della separazione delle acque. Poi però vediamo che ci sarà una terza immagine, però una terza considerazione molto bella che facciamo dopo ancora un terzo momento di pausa. Cari amici, riprendiamo, stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata, stiamo affrontando il secondo capitolo del libro Le domande grandi dei bambini, ma il titolo è una cosa, è una puntata a sé, perché stiamo parlando, ma Adamo è esistito veramente? Domanda di un bambino che è così seria, così importante, ci ha portato a fare una catechesi quasi di un'ora, ecco, per far capire che le domande dei bambini vanno prese sul serio, perché chiunque ha un bambino, chiunque è nonno, zio di un bambino, chiunque fa il catechista sa che queste domande le fanno, e noi non possiamo permetterci di dire delle cose che o sono sciocche, oppure che non sono rispettose della grandezza di Genesi, oppure che addirittura dicono che Genesi è un libro che non ha più valore. Siamo a pagina 44 ed è il terzo spunto che dà Don Andrea per affrontare l'argomento che nella prima parte io ho affrontato leggendovi la parte in cui mi rivolgo ai bambini. Cari genitori, perché allora la Bibbia dice che l'uomo è creato per ultimo e subito dopo afferma che invece è creato per primo? Sono due modi diversi per dire la stessa verità che la Bibbia intende annunziare, e cioè che per Dio l'uomo è la creatura più importante. Anche nella nostra vita mettiamo spesso per ultima la cosa a cui teniamo di più, oppure la poniamo al primo posto. I miei genitori, ad esempio, mettevano per ultimo, sotto l'albero di Natale, il regalo a cui io tenevo di più. Ma se una donna aspetta un bambino, desidera dirlo prima di ogni altra cosa appena incontra un'amica. L'uomo, allora, per Genesi, è la creatura che giunge per ultima, la più bella di tutto il creato, ma è al contempo la prima che Dio ha pensato. Tutto l'universo è stato creato da Dio a partire dal Big Bang o da ciò che lo precede, perché infine nascesse l'uomo. San Paolo dice: Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo. Ed allora bellissimo vedere la terza immagine che Don Andrea ha scelto nel libro. Prima un pittore moderno che mostra una creazione senza Dio, la seconda Michelangelo che mostra il Dio creatore che separa le acque, la terza, impressionante, è una miniatura medievale, stiamo parlando del 1200, conservata a Toledo. Cosa si vede? Si vede Cristo che ha un compasso, tiene aperto questo compasso e leggiamo la didascalia. Altri artisti ancora con grande intelligenza hanno rappresentato il Dio creatore con un compasso, per dire che Dio non crea direttamente ogni cosa, ma dà legge al creato perché possa svilupparsi. Vedete, dal profondo medioevo viene fuori questa evidenza, cioè il Dio creatore è qualcuno che crea, ma crea inserendo anche le leggi all'interno della materia perché si sviluppi nel modo in cui vediamo, con dei cicli, dei tempi lunghissimi. E quindi si avvicina molto questa visione già medievale a quella che è una visione che può essere benissimo conciliabile con le scoperte sul Big Bang e le scoperte della scienza, ricordando però che la Bibbia non ha questo compito, però facendo capire che quelli che hanno riflettuto sulla Bibbia e sulla Genesi sono stati uomini intelligentissimi, uomini che erano molto più intelligenti di quello che a volte noi pensiamo, a volte abbiamo un po' questo complesso di superiorità, come se chi ci ha preceduto fosse meno intelligente. Quando io vedo la mole, non so, della Summa Teologica di San Tommaso, quando vedo veramente la cultura di certi autori, anche classici, mi chiedo veramente come si faccia a essere così presuntuosi, ci sentiamo veramente piccolini in confronto a questi giganti che ci hanno preceduto. Ma andiamo avanti, siamo a pagina 45, Don Andrea continua con i suoi, questo approfondimento fatto per i genitori di questi bambini, anche se abbiamo visto che i bambini poi curiosi leggono la parte dei genitori e capiscono tutto, quasi tutto, fa impressione. I sette giorni di Genesi 1 sono però lo stesso di un'importanza assoluta, con essi il popolo ebraico afferma che per sei giorni si deve lavorare, ma il settimo giorno è donato all'uomo per ritrovare il senso delle cose, per godere e per ringraziare Dio. Nessun animale si riposa un giorno su sette. Se dovessimo rappresentare questa verità con i bambini, dovremmo fare due disegni. Uno nel quale vengono rappresentate le opere dei sei giorni, tutte insieme, e un secondo che esprime la grandezza del riposo e della riconoscenza per il lavoro compiuto il giorno della festa, Questo è il significato della scansione in sette giorni di Genesi 1. I due racconti esprimono sempre in maniera diversa e complementare l'unicità dell'uomo. Genesi 1 scrive che l'uomo è creato a immagine e secondo la somiglianza di Dio, mentre Genesi 2 racconta come Dio e l'uomo dialogano fra di loro. Sono due modi di dire la stessa verità. L'uomo è l'unica creatura che può parlare con Dio. Con il termine di anima si intende questa capacità. L'uomo è l'unica creatura che può pregare o bestemmiare. Nessun animale prega o bestemmia. Anche l'unicità del linguaggio dell'uomo ci rimanda a questa verità proclamata da Genesi. Come ha scritto Andrea Moro, uno studioso di neurobiologia, l'uomo è l'unico essere che può fare un uso infinito di segni finiti. L'uomo infatti compone poesie, elabora leggi matematiche, compone preghiere, studia eventi politici o si chiede il perché delle cose con la filosofia. Mai Sirio potrà lodare Dio per Andromeda e mai Andromeda potrà lodare Dio per Sirio. Mai una gazzella potrà lodare Dio per un fenicottero e viceversa l'uomo invece è in grado di farlo. L'uomo può lodare Dio per Sirio, per Andromeda, per un fenicottero, per una gazzella. L'uomo è piccolissimo, ma al contempo ha un cuore immenso, che si interroga sull'infinito. È debole come una canna sbattuta dal vento, eppure è più grande dell'universo intero, perché solo lui è dato di contemplare l'immensità. Vedete come Don Andrea spiega benissimo ai genitori questa grandezza dell'uomo, che è quella che vuole dire e ridire questa verità incredibile il testo della Genesi, cioè l'uomo è l'unica creatura capace di pregare o bestemmiare, di dialogare con Dio, e questa è la più abissale differenza rispetto agli animali. Vado avanti con la lettura, siamo a pagina 46. L'uomo però è fatto anche di terra, proviene dall'evoluzione della materia. Dio non ha creato tutto direttamente, come abbiamo visto già nel primo libro. Genesi dice infatti la terra produca germogli, erbe che producano seme e alberi da frutto. Non è Dio a creare direttamente ogni specie di pianta, ma è Lui ad aver conferito una legge all'universo perché ciò potesse avvenire. Genesi annuncia così che l'uomo non è un angelo, pur essendo capace di parlare con Dio. Questa dipendenza dell'uomo dall'universo intero è espressa qui in maniera complementare dai due racconti. Genesi 1 afferma che l'uomo è creato nello stesso giorno degli animali, il sesto giorno, mentre Genesi 2 afferma che l'uomo è creato quasi fosse modellato dalla terra. Adamo in Genesi 2 è un nome simbolico, è creato dalla polvere, dal fango, dalla terra. Il testo ebraico gioca sul termine Adama, come padre Maurizio ha spiegato ai bambini, per cui Adamo vuol dire polveroso, fangoso, terroso. Uso questo termine diverso da quello usato da padre Maurizio per dire che siamo proprio tutti, perché Andrea dice anche terrone, uso questo termine diverso da quello usato da padre Maurizio per dire che siamo proprio tutti settentrionali e meridionali fatti di terra. Dire che Dio ha creato l'uomo nel sesto giorno insieme agli animali o dire che lo ha creato dalla terra sono due modi simbolici per dire una verità reale. Vedete, questo è il punto di Genesi. I due modi sono simbolici, ma per dire un'unica verità reale. Quell'uomo che ha nel cuore l'infinito ha lo stesso un'origine materiale. Oggi, diciamo, ha una storia evolutiva che lo precede. E amare l'uomo vuol dire amare la sua carne e servirlo in ciò di cui ha bisogno, ad esempio cucinando cose buone per lui. Vedete? Allora, come Don Andrea veramente benissimo illumina la verità eterna di Genesi, facendo capire che pur non essendo scientifico è un testo vero. Per questo noi cristiani non crediamo che il primo uomo si chiamasse Adamo, ma ugualmente Genesi è un testo vero. Ci dice che il primo uomo, qualunque nome portasse, è stato veramente voluto da Dio. Mi piacerebbe ancora parlarvi di come Genesi ci ricorda che tutti veniamo da un'infinità di famiglie di maschi e di femmine, che si sono succedute una dopo l'altra. Parlando di Adamo ed Eva, il popolo ebraico ha voluto ricordare al mondo, ispirato da Dio, che la famiglia è all'origine della vita, che si trasmette di generazione in generazione. Mai esisterà un uomo senza ombelico. Ogni nuovo nato deriva con le sue caratteristiche somatiche da un padre e da una madre. Ognuno discende da un'infinità di famiglie tramite le quali si può risalire fino alla prima coppia. Genesi vuole che abbiamo tutti questa gratitudine per la famiglia. San Francesco d'Assisi non è stato un amante della natura, bensì un cantore delle creature e del loro creatore. Non comincia il suo cantico delle creature parlando delle cose create, ma prima loda il creatore che è altissimo, onnipotente, buono. A lui devono salire le lodi, l'onore e la nostra benedizione, il nostro dire grazie. Nel cantico il Dio altissimo è al contempo il Dio vicinissimo che ha creato tutto con amore. Come il sole che è bello e radiante, con grande splendore, ed è segno della bellezza di Dio. Pochi si accorgono che il cantico termina con una lode a Dio per l'uomo, esattamente come avviene in Genesi. L'uomo è la creatura nella quale Francesco vede di più l'opera di Dio. Beati quelli che perdonano per lo tuo amore. Il Papa Innocenzo III, sorella Chiara, frate Leone, nostra moglie, nostro marito, nostro figlio, sono più belli degli animali e delle piante. Francesco d'Assisi riconosce nell'uomo la prova certa dell'esistenza di Dio e crede che il Dio che ha fatto l'uomo ha il potere di non lasciare cadere nella seconda morte, la morte dell'inferno, ogni uomo che si affida a lui. Voi stessi siete la prova più grande dell'esistenza di Dio, insieme alla venuta di Gesù che ne è il segno sconfinato. Ha scritto un teologo von Balthasar, cerchi una prova e sei tu stesso la prova. Vi consiglio di imparare a memoria, dice Don Andrea, il cantico delle creature e di recitarlo ai vostri bambini, così come lo consiglio sempre ai catechisti. Ai bambini piace enormemente che voi recitiate per loro. Sapere a memoria qualche testo poetico molto bello, qualche frase veramente significativa, i proverbi più preziosi della tradizione, vi aiuterà nel trasmettere ai bambini ciò che è grande e bello. Guardate la sapienza di Don Andrea, che invita i genitori anche e tutti noi a imparare a memoria, ed è bello recitare una poesia a memoria, soprattutto quando sono dei testi così fondamentali come il Cantico dei Cantici, che è un cantico al creatore delle creature. Noi abbiamo fatto a volte un paladino quasi dell'ecologismo, San Francesco d'Assisi, tradirlo così veramente bisogna avere proprio un pelo sullo stomaco, quando Francesco d'Assisi invece è un amante di Dio e nella creatura si commuove perché vede, canta, loda e onora il suo creatore. Mi permetto allora di consigliare un libro bellissimo di Don Andrea, proprio che, questo chiaramente invece per adulti, approfondisce proprio questi capitoli della Genesi. Si intitola La bellezza originaria, edizione Itaca, sottotitola I racconti della creazione nella Genesi, autore Andrea Lonardo, La bellezza originaria, edizione Itaca, dove lui proprio spiega a noi adulti questa grandezza di Genesi e in che senso Genesi è un testo vero, attuale, importante. Bene, abbiamo concluso anche questa volta la nostra puntata e, come di consueto, è il momento più dolce per me, il momento dei saluti, del ricordo di tutte le persone che hanno ascoltato questa trasmissione o anche che si sono collegate adesso. Abbiamo parlato di questo secondo volume, Le domande grandi dei bambini, e abbiamo risposto alla domanda: ma Adamo è esistito veramente? E quindi potete anche poi ascoltare la registrazione, perché Radio Maria ha questo servizio bellissimo che su internet c'è l'archivio e potete riascoltarvi le puntate precedenti. E a Dio piacendo ci ascolteremo al secondo sabato di febbraio, e posso anticiparvi quale sarà la domanda nuova che affronteremo dei nostri bambini. Vado a prenderla. Perché leggiamo le storie della Bibbia? Ecco, questa domanda, anche questa ce la siamo sentita fare. Perché dobbiamo leggere queste storie strane della Bibbia? Perché dobbiamo leggerle? Perché le ascoltiamo a messa? Ecco, sarà questa la domanda. Allora, con grande gioia, una benedizione fortissima, speciale, a chi ha una pena nel cuore, a chi si sente un po' solo, un po' abbandonato. Ecco, io ricordo e chiedo proprio che la forza della benedizione di Dio ricordi a tutti voi che noi non siamo mai soli e che siamo sempre davanti allo sguardo di Dio Padre, che noi col battesimo siamo uniti al Figlio Suo, quindi come intralci uniti alla vite, che dentro di noi c'è lo Spirito di Dio, che noi siamo inseriti nel Dio vivo e vero, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi dentro la Trinità non siamo mai soli, anche se ci sembra che gli uomini per un po' di tempo ci abbiano abbandonato. Può capitare, però questa solitudine è un'occasione, un'opportunità per scoprire quanto Dio è chino su di noi e noi siamo uniti a Lui e vicini a Lui. Ecco, allora la mia benedizione, no, anzi, la benedizione del Signore a tutti voi. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Auguro a tutti un buon riposo e un buon anno. A presto.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.